Cari radioascoltatori, dagli studi di Radio Claronda in Blu, eccoci per un nuovo appuntamento con la rubrica Voglia di Libri. Oggi sono ai microfoni le librellule Manuela e Martina con Andrea alla regia e vi propongono il libro intitolato Come il vento cucito alla terra di Ilaria Tuti. Questa è la storia dimenticata delle prime donne chirurgo, una manciata di pioniere a cui era preclusa la pratica in sala operatoria, che decisero di aprire in Francia un ospedale di guerra completamente gestito da loro.
Ma è anche la storia dei soldati feriti e rimasti invalidi che varcarono la soglia di quel mondo femminile, convinti di non avere speranze e invece vi trovarono un'occasione di riabilitazione e riscatto. Ci sono vicende incredibili, rimaste nascoste nelle pieghe del tempo. Sono soprattutto storie di donne. Ilaria Tuti riporta alla luce la straordinaria ed epica impresa di due di loro.
Londra, quartiere di Whitechapel, 22 agosto 1914. La vampata sulfurea del fiammifero sembrò presagire l'apparizione del demonio. Se fosse comparso, non sarebbe stato la prima creatura degli inferi a passare di lì quella notte. Nella mansarda l'aria era ferma e puzzava della violenza consumata di un'umanità bestiale. Kate accese il fornelletto ad alcol, attese che l'acqua bollisse nel contenitore e sterilizzò l'ago. I diavoli ne aveva incontrati diversi, fino a comprendere che alcuni esseri umani erano tormentati da una fame che non aveva nulla a che vedere con il nutrimento. La vedova Harris apparteneva a quel tipo di esseri. Kate sentiva i piccoli occhi della padrona di casa zampettarle addosso. La docilità di cui l'anziana ammantava lo sguardo non riusciva a celare la vera natura che lo faceva ardere, l'indole di chi si cibava delle anime cenciose di Whitechapel. Kate passò il filo attraverso la cruna del lago, il più sottile che era riuscita a trovare nella borsa di cuoio. Fece cenno alla vedova di accostare la lampada. Non sottovalutava il brivido che l'attraversava quando la donna le era vicina. Abigail Harris era costantemente a caccia e sapeva meglio di altri che la sopravvivenza di ogni forma di vita non poggia sulla forza muscolare, ma sulla capacità di adattamento. La sua metamorfosi in nera crisalide era cominciata dopo la morte del marito, ai colpi battuti alla porta dei creditori. La disperata Abigail si era liberata della pelle con cui era nata e con le poche sterline rimaste aveva trasformato la soffitta di casa in un bordello. La prostituta giaceva in un angolo della camera a ore, sprofondata nella poltrona. Dormiva, stordita dal brandy, da pochi scellini che Abigail le aveva versato in gola. Kate le aveva pulito il viso da croste e lacrime, aveva coperto le nudità con un lenzuolo pulito. Era solo una ragazzina, con la sventura di avere in dote una bellezza che stava già sfiorendo e la povertà che l'avrebbe resa schiava di un uomo fino all'ultimo respiro. In quel corpo magro e abusato, Acate parve di scorgere quello del Cristo avvolto nel sudario. E voltò con delicatezza il viso a favore della luce. Il taglio squarciava la guancia dall'orecchio alla bocca. La guerra aveva svuotato Londra degli uomini e Abigail aveva iniziato a cercare i clienti tra la feccia dei bassifondi. Si era adeguata alle nuove circostanze a spese delle ragazze che si alternavano nel bordello per qualche spicciolo, una scodella di porridge e una tazza di acquavite per ricacciare indietro la nausea. Kate affondò l'ago nella pelle e iniziò a ricucire la vita strappata. Imbastiva punti minuscoli. Faceva combaciare i lembi di barbarie e compassione. La signora Harris si sporse per osservare. Non v'era vista che potesse turbarla. Tornerà come prima? Se la ferita non si infetterà, dovrete pulirgliela con una soluzione di acqua e sale e proteggerla con bende sterili. Più vicina alla lampada, grazie. Kate tirò di nuovo il filo. Aveva scelto di praticare una sutura continua, serrata, per ridare a quella bambina il volto della speranza. Dicevano che le venisse bene rimettere insieme esistenze in frantumi. Abigail non protestò per il lavoro che le sarebbe toccato. Rappresentava un disagio trascurabile in confronto a quanto sarebbe potuto accadere. Aveva cacciato il cliente violento e spedito un garzone a chiamare Kate, la dottoressa italiana. La conoscevano così all'ospedale di Harrow Road.
La campanella dell'ingresso tintinnò nella notte, due strattoni energici. La padrona di casa strinse lo scialle sul petto. E adesso, quale altro diavolo è venuto in visita? Abigail posò la lampada accanto al catino e si sistemò le ciocche canute sotto la cuffietta di mussola. Palpò la tasca pesante del grembiule. Il rigonfiamento della stoffa non lasciava dubbi sul contenuto. Se è tornato, lo rispedisco all'inferno. Voi continuate, su, non fermatevi. L'ago tra le dita. Kate la guardò uscire dalla stanza e tirarsi dietro la porta. Il demonio era già in quella casa, pensò, e ora stava scendendo le scale, tenendo le sottane tra le dita paffute. Era difficile riconoscerlo quando non aveva l'aspetto del lupo delle fiabe. Sei tu il diavolo, vecchia senza cuore, mormorò tra i denti. Attese qualche istante, ma nessuno urlò e la signora Harris non sparò. Kate si passò un braccio sugli occhi che bruciavano, stirò la schiena indolenzita e si rimise al lavoro. Ancora un punto, un altro filo spezzato da riannodare alla trama di un'esistenza. La giovane gemette, aveva le palpebre umide, le labbra tremavano. Kate le accarezzò la guancia sana con le nocche. Manca poco, coraggio. La vide allungare fatiche una mano verso il pavimento dove c'era un cuscino. Riuscì a sfiorarne il bordo con l'indice. Una lacrima rotolò fino al mento e cadde sul lenzuolo. Kate aveva già visto quel gesto in una città della terra natale rimasta straniera, nell'affresco di una cappella che non aveva nulla di modesto, che gridava al cielo la potenza rabbiosa e disperata degli esseri caduchi. Il dito proteso dell'essere umano che cerca il contatto con Dio. E Dio era su quel guanciale, nella forma di un bimbo addormentato, i pugnetti chiusi contro le guance arrossate. Kate sentì il petto gonfiarsi di angoscia. Che ne sarebbe stato di loro? Se non quella notte, la notte successiva, nelle notti d'inverno o da lì a qualche anno. Si lavò le mani e prese il bambino tra le braccia. Il tepore di quella vita così fragile era quello di un cuore furioso, già abituato a lottare. Se non altro, la sventurata aveva partorito un maschio. Gli sarebbero state risparmiate alcune disgrazie. Cullò il piccolo, lo baciò, ma rammentò se stessa di non affezionarsi. Kate riparava quel che poteva, interveniva e se ne andava. Ma era così difficile lasciare le vittime, riconsegnarle all'atto successivo della tragedia. La signora Harris riapparve sulla porta, tamponandosi la fronte con un fazzoletto ricamato. Ci sono due signore all'ingresso, due signore vere, quest'ora in casa mia. Non dissimulava lo stupore. Cercano voi, ma hanno detto di concludere in modo accurato il lavoro. Incredibile, attenderanno. Kate scese le scale tirandosi dietro la gamba sofferente. L'anca era rigida, i muscoli contratti. Il peso spostato sui gradini di quercia sollevava scricchiolii. Avanzava con il passo di un'anziana che anziana non era. Le due signore avevano atteso che terminasse il lavoro per oltre un'ora, come se fosse naturale trovarsi in un bordello nella fetida Whitechapel, nel cuore della notte, nel cuore nero di Londra. Si era chiesta a lungo quale motivazione le avesse spinte a tanto, come se sapessero che cosa le sue mani erano state chiamate a fare. Lo sapevano, infatti. A Kate bastò un'occhiata attraverso la porta socchiusa per riconoscerle. Aveva parlato con loro un'unica volta,
un'occasione che avrebbe potuto essere quella della vita. Flora Murray e Louisa Garrett Anderson sedevano sul sofà a fiori della signora Harris in un salottino liso, ma che almeno non puzzava di acqua di colonia maschile rancida come il resto della casa. Corpi piatti e affusolati, schiene dritte, i capelli raccolti nello stesso modo sulla nuca, con la scriminatura al centro, stavano l'una accanto all'altra, come si diceva vivessero da alcuni anni. Kate cercò sulle loro mani una conferma ai propri pensieri. Latte, androgine e talmente forti da affondare in un corpo e trattenervi la vita. Flora e Luisa portavano lo stesso anello e sul petto la coccarda con la scritta «Voto alle donne». Come Kate, appartenevano al medesimo mondo di mezzo. Erano creature ibride che i giornali avevano iniziato a osservare con curiosità, mista preoccupazione, e a chiamare, non senza ironia, Lady Doctors. Spalancò la porta, lo sguardo delle due donne si sollevò su di lei e con pochi battiti di ciglia rivelò il carattere che le animava. Più docile Luisa, una scozzese indomita e schiva Flora. Tate aveva cercato di rendersi presentabile, tolto il grembiule da lavoro, srotolato le maniche della camicetta, allacciato fino all'ultimo bottone di madreperla del colletto. Si augurava bastasse, ma iniziava a sentirsi nuda. Luisa accennò un sorriso. Caterina Hill, finalmente riusciamo a parlare con voi. Kate, per favore. La donna le indicò la poltrona della signora Harris come fosse la propria. Abbiamo faticato non poco a trovarvi. Avete abbandonato l'incarico a Harrow Road senza fornire indizi sulle vostre intenzioni. Kate accettò il posto che le era stato assegnato. La ferita rese il movimento doloroso. L'imbottitura della poltrona era talmente consunta da far sentire la durezza del telaio. Ho dato le dimissioni. Le sopracciglia aggrottate di Luisa ombreggiavano il viso minuto. Uno spreco di capacità a ben vedere. Lo spiacevole incidente accadutovi non ha nulla a che vedere con questa vostra decisione, suppongo. Entrambe le donne guardarono la gamba che Kate era costretta a tenere dritta sotto la gonna. Era ben disposta nei loro confronti, tuttavia non poteva accettare che minimizzassero la violenza subita. Non è stato un incidente, sono stata aggredita, ma questo lo sapete, gestite voi l'ospedale. Se aveva creduto di tracciare un confine tra quanto permesso e quanto proibito azzardare a parole, sbagliava. Luisa non ne fu minimamente turbata. Non siete né la prima né l'ultima donna ad aver subito un'aggressione, dottoressa Hill. Non lasciate che un singolo episodio provocato da un fanatico rovini il vostro percorso. Quel fanatico mi ha assalita perché sono per metà italiana, dottoressa Anderson. Così mi chiamano a Harrow Road, la dottoressa italiana. La guerra ha inasprito i nazionalismi e la situazione non potrà che peggiorare. Il marito di una paziente l'aveva afferrata per i capelli e trascinata giù dalle scale fino in strada. Uno scoppio di violenza brutale. Al ricordo, il muscolo della coscia ebbe un fremito. Louisa Garrett Anderson annuì. Ma se non sbaglio, per quanto ci è stato riferito, ce l'aveva con voi, anche perché donna, un medico donna. Kate si massaggiò l'anca. Cambia i fatti? Li aggrava. Perché siete qui? Siamo qui per coinvolgervi in un progetto ambizioso. Quale progetto? Luisa si fece più vicina, in bilico sul bordo della seduta. L'apertura di un'unità chirurgica gestita esclusivamente da donne, per uomini, in zona di guerra.
Sospettò di aver udito male, che la dottoressa si fosse pronunciata frettolosamente, ma sapeva di sentirci benissimo e l'espressione della donna la induceva a credere che non ci fosse alcun fraintendimento. Louisa Garrett Anderson aveva poco più di 40 anni, una decina più di Kate, ed era specializzata in chirurgia. Flora Murray, 5 anni più grande della collega, era anestesista e fisiatra. Kate iniziava a capire. Unità chirurgica gestita da donne, ripeté per tentare di dare un senso alla rivelazione. Gestita da voi? Non volete soltanto partecipare all'organizzazione? Certo che no. Vogliamo fare ciò per cui siamo qualificate, operare. Vogliamo acquisire esperienza sul campo. È un'opportunità unica, non solo per noi, ma per tutte le donne medico di questo paese. Si aprono spazi di azione prima impensati. Non lo resteranno a lungo. Se tergiversiamo e ci ritiriamo nelle nostre case, le battaglie portate avanti per tutti questi anni saranno state inutili. Kate riuscì a dire solo una parola. Chi? Per il momento la squadra è composta da 8 infermiere, 4 ausiliarie e 3 dottoresse. 4 se deciderete di unirvi alla spedizione. Conoscete le colleghe, hanno più o meno la vostra età. Hazel, Grace, Gertrude. Le conosceva, erano ottime professioniste, chirurghe, radiologhe, patologhe. Kate si alzò, incapace di restare seduta sotto il loro sguardo pungolante. Voltò le spalle, una mano sul petto come per calmarlo, sentiva il cuore tuonare. Ci siamo specializzate tutte in ginecologia e pediatria e voi pensate di farci curare i soldati. Finora sono stati i nostri campi di intervento, ma solo perché non ci è concesso fare esperienza altrove. Kate non riusciva nemmeno a immaginare ciò che le stavano proponendo. Era già dura così, tante erano le vessazioni cui far fronte per arrivare a esercitare. Voi siete la seconda generazione di donne medico, disse. Vostra madre, dottoressa Anderson, è stata la prima donna medico in Gran Bretagna. Ha fondato la London School of Medicine for Women. Ha fondato la scuola che voi stessa avete frequentato, Kate, per permettere a tante altre di accedere alla professione in modo sistematico e non solo come concessione da parte di una ricca famiglia alle spalle. Cambridge e Oxford ancora rifiutano di aprire i propri corsi di medicina alle studentesse e non sono le sole. Le altre università non hanno posizioni molto diverse nella sostanza. Sapete bene che ci è consentito frequentare le lezioni, ma non accedere all'esame di abilitazione finale. E quando ce la facciamo, fare carriera è fuori discussione. Luisa aveva parlato in modo appassionato, aveva gli occhi lucidi, ma sorrideva. Tutto il suo corpo era teso nella forza di una freccia scoccata per abbattere la volontà di Kate. Ma Kate a quell'assalto doveva opporsi. Siete il principio di una stirpe, dottoressa Anderson, mentre io sono sola. Il tono di Luisa si ammorbidì. Lo siamo tutte, Kate, specialmente davanti alle scelte che potrebbero cambiare per sempre le nostre vite.
Fino a quel momento Flora era rimasta in silenzio. Ma Kate era fin troppo consapevole del suo giudizio. Quando parlò, Kate rimase colpita dalla durezza metallica della voce. Per quanto riguarda il vostro sangue italiano, dottoressa Hill, non è e non sarà mai un problema, a prescindere dalla decisione che la vostra patria natia prenderà riguardo a partecipare al conflitto o meno e al fianco di chi. Noi donne non siamo chiamate a decidere della guerra, solo a riparare i danni che fa, indicò la gamba di Kate. Ciò che vi è successo non si ripeterà, sarete in sicuro. Kate si sentì fremere. Dire che parlate chiaro è un eufemismo, dottoressa Marley. Sono qui perché le vostre competenze sono preziose, le vostre mani sono preziose, abbiamo bisogno di una come voi. Sono sicura che non vi offenderete se anch'io parlo chiaro. Siete certe di avere i permessi necessari? Avete dipinto un quadro perfetto della condizione femminile in questo paese. Come fate a dire che all'improvviso ogni ostracismo, ogni dubbio infamante è alle spalle? Mi duole dirvi che nulla è alle spalle. Siamo chiamate a dimostrare ogni singola parola pronunciata a nostra difesa. E state certa che nessuno ai posti di comando scalpita per renderci l'impresa facile. Chi ha autorizzato la spedizione? Le due donne si guardarono un istante. Con i nostri trascorsi nelle notte per il suffragio, non abbiamo ritenuto opportuno bussare alla porta principale del governo. Nessuno si sarebbe scomodato ad aprire. All'ufficio della guerra, allora? Ci ha provato la dottoressa Elsie Inglis. Le è stato detto: mia cara signora, vada a casa e resti seduta. Chi allora? Chi ha accettato? Fu Luisa a rispondere. Ci ha risposto con entusiasmo l'ambasciatore di Francia a Londra. Il nostro sarà il primo ospedale inglese in terra francese. L'ufficio della Croce Rossa di Parigi ci ha dato 2 settimane per i preparativi. Allora, volete far parte del Women's Hospital Corps? Non mancate che voi.
Kate si aggrappò allo schienale della poltrona. La Francia. Volevano che attraversasse il mare per approdare in un campo di battaglia. Possibile che non avessero alcun timore, che non tremassero alla sola idea come lei stava facendo? Allora, qual è la vostra risposta, dottoressa Hill? Kate prese un respiro profondo. Siete state bene attente a non nominarla, collega, ma sono certa che sappiate che ho una figlia di pochi anni. Guadagnerete per lei un futuro, sicuramente più dignitoso di quello che potreste mai darle rabberciando prostitute nei sobborghi di Londra. Non posso lasciarla, la risposta non può che essere no. Quando pronunciò l'ultima sillaba, provò un senso di disagio difficile da definire, un affondo di lama alla propria morale, o forse a una visione di se stessa e di sua figlia che non si era mai permessa di sognare. Le due donne si alzarono perfettamente accordate. Flora la salutò con un cenno del capo e uscì dalla stanza. Kate la sentì scambiare qualche parola di circostanza con la signora Harris. Luisa le porse la mano. Ci troverete al numero 60 di Bedford Gardens nei prossimi giorni. Se non avremo vostre notizie, spero almeno di vedervi a Victoria Station il giorno della partenza. Ci sarà una divisa pronta anche per voi.
Le pagine che vi abbiamo letto sono solo un piccolo assaggio di un libro in cui non manca la storia, con gli orrori della guerra, che una volta iniziato non riuscirete più ad abbandonare fino a che non lo avrete terminato. Lo potete trovare presso la biblioteca Fausto Sabeo di Chiari. Le librellule Martina e Manuela, insieme ad Andrea, vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima settimana su Radio Clarondas in Blu.